o anche sui nostri social network Facebook e Twitter.
Dunque, l'annuncio è di ieri, premio Nobel per la fisica 2019 a Michel Mayord, svizzero, e a Didier Queloz, anche lui svizzero, per la scoperta di un esopianeta in orbita intorno ad una stella di tipo solare. E premio Nobel invece a James Peebles per le sue scoperte teoriche in cosmologia fisica. Magari fosse questo un premio Nobel alla carriera, si potrebbe dire, in un altro contesto. Ne parliamo con Amedeo Balbi, che è astrofisico presso l'Università di Roma Tor Vergata, che è con noi in studio a Roma. E Amedeo Balbi è anche autore di un libro, insomma, il suo libro più recente, L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, edito dalla UTET proprio quest'anno, e appunto i tre premi Nobel ci hanno aiutato a capire qualcosa di più intorno all'universo. Buongiorno Amedeo Balbi.
Buongiorno.
E allora cominciamo dai primi due, da questa scoperta di un esopianeta. Avvenne nel 1995 e sulle prime molti astronomi, molti suoi colleghi magari non ci credevano, perché ritenevano essere un'impresa molto difficile, al limite dell'impossibile, è vero?
Sì, c'era molto scetticismo sul fatto che si potesse veramente fare una cosa del genere, e quindi va dato atto anche un po' alla cocciutaggine, alla determinazione di Mayor e Queloz. E perché poi appunto il risultato fu una totale sorpresa, nel senso che quel pianeta era un pianeta che aveva delle caratteristiche che nessuno immaginava potesse avere. Era un pianeta che in un certo senso non doveva esistere, stando ai modelli che andavano per la maggiore, perché era un pianeta grande, gassoso come Giove, ma molto vicino alla sua stella, quindi in un'orbita molto stretta. E in realtà è stato proprio questo che ha consentito di scoprirlo, perché se non fosse stato così, gli strumenti che c'erano all'epoca non avrebbero permesso una rivelazione di questo pianeta.
Ecco, quindi, qual era la tecnologia che venne usata da Mayor e Queloz?
Dunque, il tipo di misura che hanno fatto Mayor e Queloz era una misura basata sull'osservazione dello spettro della stella, quindi della luce della stella, e in particolare del fatto che lo spettro della stella, se intorno alla stella c'è un pianeta che orbita, appare spostarsi verso il rosso e verso il blu. Questo è un fenomeno noto come effetto Doppler, dovuto al fatto che la stella si muove, traballa un po' intorno alla propria posizione perché c'è un pianeta che la disturba. Ecco, questo microscopico spostamento, questo metodo Doppler appunto, ha permesso alla scoperta del pianeta. Quindi c'era bisogno di un telescopio, ma soprattutto di tecniche spettroscopiche molto, diciamo, accurate e sofisticate.
Di una raffinatezza incredibile, perché insomma lo spostamento, l'effetto Doppler deve essere piccolissimo, no?
Sì, parliamo di spostamenti. Oggi ovviamente le tecniche sono diventate molto più sensibili, ma all'epoca comunque parliamo sempre di spostamenti dell'ordine dei 10 metri al secondo, una velocità molto piccola, che appunto è estremamente difficile da rivelare, e quindi anche per questo c'era dello scetticismo sul fatto che potesse essere fatto, ma insomma loro ci sono riusciti.
Ecco, lo scetticismo era dovuto, insomma, se ho ben capito, anche al fatto che questo si prefigurava come un pianeta molto grosso, gassoso, proprio di tipo Giove, secondo i modelli astronomici dell'epoca. Insomma, non poteva essere così vicino alla sua stella, no?
Eh sì, appunto, se noi pensiamo agli unici pianeti che conoscevamo all'epoca, che sono quelli del Sistema Solare, com'è fatto il Sistema Solare? Il Sistema Solare è fatto con dei pianeti più piccoli e rocciosi, come la Terra, appunto Mercurio, Venere e Marte, che sono gli altri quattro pianeti interni, che stanno in orbite ravvicinate, per così dire, al Sole. E poi nella parte più esterna ci sono i grandi pianeti gassosi, i giganti, Giove, Saturno, e poi più in là ci sono ancora Urano e Nettuno. E appunto si pensava che questa architettura del Sistema Solare potesse forse essere in qualche modo tipica, perché i modelli di formazione planetaria facevano pensare che appunto verso l'interno, dove è più caldo, si formano i pianeti rocciosi perché non c'è abbastanza materiale volatile, e verso l'esterno invece si possono formare dei pianeti più massicci, più grandi. E la scoperta di questo pianeta, del primo pianeta intorno a 51 Pegasi, ha messo in discussione questi modelli, e oltretutto è stata solo la prima scoperta di una serie enorme di pianeti di questo tipo, tant'è che oggi quei pianeti lì hanno un nome, si chiamano Giove caldi, appunto sono in inglese hot Jupiters, sono pianeti che sono massicci ma sono vicini alla loro stella e quindi sono molto caldi.
Ecco, quanto vicini? Per paragone, diciamo, la Terra è a 150 milioni di chilometri dal Sole e quello solo a 8 milioni di chilometri, è vicinissimo.
Sì, diciamo, ecco, no? Per capirlo è forse è utile pensare a quanto ci mette a compiere un giro completo intorno alla sua stella. Ovviamente il periodo dell'orbita, la velocità dell'orbita è legata alla distanza, perché lì non si sfugge, cioè la legge di gravità che decide quanto un pianeta possa essere veloce per rimanere nell'orbita. Ecco, se noi pensiamo a Giove, Giove fa un'orbita completa intorno al Sole in 12 anni. Quello scoperto da Major e Kelo lo faceva in pochi giorni. Ecco, quindi questo dà un'idea di quanto è più vicino alla propria stella. Tra l'altro, appunto, se non avesse avuto un'orbita così rapida non lo avrebbero scoperto, perché non avrebbero potuto fare un'osservazione di 12 anni per capire che c'era un pianeta che girava. Hanno dovuto raccogliere dati su scale temporali di pochi giorni e effettivamente hanno avuto fortuna e l'hanno trovato.
Ma essendo così vicino non perde materia a favore della stella, insomma l'attrazione da parte della stella non è così forte da fargli perdere materia nel tempo?
Beh, naturalmente questo è un altro campo di studio e c'è un'interazione complessa tra pianeti così grandi e la loro stella, e quindi c'è sicuramente perdita di materiale e di atmosfera. E poi oltretutto c'è anche il fatto che a lungo andare questi pianeti finiscono inghiottiti dalla propria stella, e quindi anche lì, come dicevo prima, c'è stata tutta un cambio nel modo in cui si capiscono oggi le orbite planetarie, il fatto che appunto questi pianeti probabilmente si formano veramente nella regione più esterna ma poi migrano verso l'interno, e quindi c'è un'idea molto più dinamica di quello che succede nei sistemi planetari e nell'interazione tra pianeta e stella di quanto ci fosse magari 25 o 30 anni fa.
Ecco, nel 1995 quello fu il primo pianeta, ma adesso se ne sono stati scoperti tantissimi. E di che tipo? Insomma, ci può fare un quadro sugli esopianeti?
Sì, oggi siamo a diverse migliaia, siamo intorno a 4.000 pianeti e naturalmente si è molto ampliato lo zoo dei pianeti esistenti, perché oltre ad aver scoperto molti pianeti insoliti come quello lì, quindi questi pianeti caldi e gassosi che dicevamo prima, ne sono stati scoperti anche tanti che sono più simili alla Terra, nel senso che sono rocciosi, più piccoli. Ci sono poi pianeti, diciamo, che occupano un po' tutto lo spazio dei parametri. In realtà ci sono pianeti che sono più simili a quelli del nostro sistema solare, quindi più gassosi ma più esterni. Ci sono pianeti che sono un po' intermedi tra la Terra e i pianeti giganti, quindi quelli che vengono chiamate superterra o mini Nettuno, a seconda di poi delle caratteristiche anche dell'atmosfera. Quindi c'è veramente un parco di possibilità che si è ampliato enormemente, e in realtà la cosa interessante proprio di questi ultimi 25 anni, da quando è stato scoperto il primo fino a oggi, è stata proprio la rapidità con cui è cresciuto l'insieme di pianeti che conosciamo e la possibilità di iniziare veramente a fare comparazioni, a fare proprio planetologia comparata, per così dire, ecco, a confrontare e a fare la statistica di tutti questi mondi e della loro diversità.
Ecco, Amedeo Balbi, penso che ci siano domande da parte dei nostri ascoltatori, vero Roberta?
Sì, a parte i fan che seguono Amedeo Balbi sul canale YouTube, che leggono i suoi libri, che ci dicono che è bravissimo, abbiamo diversi ascoltatori che provano a immaginare un possibile esopianeta, chi con più difficoltà, chi invece con insomma veramente voli, piroette, insomma, che adesso ascolterete. Allora c'è Antonio da Bologna che ci dice: ho già qualche difficoltà a immaginare un endopianeta, insomma un pianeta del sistema solare, figuriamoci un esopianeta per di più gassoso. Invece qualcun altro: cerco di immaginare lo scenario più diverso possibile, vari soli nel mio cielo, magari una luna bella grossa vicinissima e fumo tutto attorno. Non so quanto questo sia uno scenario plausibile. E Tommaso: mi piace immaginare un pianeta tutto liquido, è possibile? Balbi:
è possibile, sì, esistono questi modelli di appunto water world, mondi d'acqua. Ovviamente tutto questo ancora è un po', come dire, per certi versi speculativo, perché è legato a modelli teorici, e per altri versi è legato appunto al processo di raffinamento delle osservazioni. Quindi, per esempio, tanto per dirne una, noi non abbiamo ancora veramente visto nessuno di questi pianeti, salvo rarissime eccezioni di pianeti molto grandi che somigliano più a stelle mancate che a veri e propri pianeti, ma non abbiamo immagini, quindi tutte le raffigurazioni che ci facciamo di questi pianeti sono legate un po' ai dati, un po' ai modelli e un po' anche a delle raffigurazioni artistiche che ci possiamo immaginare. Ma invece nei prossimi anni, nei prossimi decenni, pian piano diventeremo sempre più bravi a raccogliere altri dati, altre informazioni, per esempio sull'atmosfera dei pianeti, che è un po' il campo che in questo momento sta esplodendo e che esploderà nei prossimi anni, perché fino adesso appunto li abbiamo scoperti, poi abbiamo cominciato pian piano a capire che tipo di pianeti erano, ma in futuro vorremmo appunto capire in maggior dettaglio il clima, per esempio, di questi pianeti. E per capire il clima bisogna conoscere l'atmosfera, e quindi ecco, è un processo che va un po' a tappe. Tutto è iniziato da lì, dal 95, però insomma
si va avanti. Ecco, Amedeo Balbi, proprio ieri parlavamo della possibilità, diciamo, di scovare un esopianeta con un'atmosfera ricca di ossigeno come quella della Terra, che è un po' particolare la nostra atmosfera. Allora la domanda che viene spontanea adesso è questa: tra questi 4.000 esopianeti e più esopianeti che sono stati scoperti in questi ultimi 24 anni, diciamo meno di un quarto di secolo, quanti sono quelli simili alla Terra, più o meno simili alla Terra, e soprattutto quanti sono quelli simili alla Terra che stanno in una finestra di abitabilità, come succede alla Terra?
Qui entriamo in un territorio un po' delicato, perché bisogna capirsi su quello che intendiamo per simili alla Terra, e lì le opinioni divergono ovviamente, perché per alcuni basta dire che è simile alla Terra quando ha una massa comparabile con quella della Terra, un raggio comparabile con quello della Terra, e sta a una distanza appunto ragionevole dalla sua stella. Ragionevole significa che sta appunto, come dicevamo, nella zona di abitabilità, quella che consentirebbe in teoria una temperatura compatibile con la presenza di acqua liquida. E di questi qualcuno ne conosce. Per esempio, c'è stato un caso eclatante qualche anno fa, Kepler 452b, che è un pianeta di questo tipo, però altri giustamente dicono non basta questo a dire che è simile alla Terra, appunto se per esempio non sappiamo com'è l'atmosfera, non sappiamo veramente se è come la Terra e quindi ha effettivamente un clima compatibile con la presenza di acqua liquida, oppure magari è come Venere, che se uno lo guarda da lontano è simile alla Terra perché ha lo stesso raggio, la stessa massa più o meno, però ha un'atmosfera così densa di gas serra che ha una temperatura dura i 500
più che
gradi.
Un paradiso somiglia a un inferno.
Esatto, assolutamente un inferno. Quindi la verità è, ecco, se devo dare la mia opinione su questo, è che non lo abbiamo ancora scoperto un pianeta simile alla Terra, non ce n'è nemmeno uno veramente simile alla Terra. Ce ne sono molti che sono potenziali candidati per delle osservazioni migliori in futuro e che potrebbero effettivamente rivelarsi simili al nostro, ma per il momento no. Tanto più che il nostro è così anche perché c'è la vita, e questa è l'altra grande incognita
questa è la grande domanda che abbiamo quando parliamo di esopianeti. Ce n'è uno in cui c'è la vita come sulla Terra, o magari una vita diversa, non sappiamo se molto diversa o abbastanza simile a quella della Terra. E quindi cominciamo a spostarci verso proprio la cosmologia, che introdurremo tra poco. E a suo avviso, insomma, questi sono pianeti che abbiamo scoperto in un'area relativamente vicina al Sole, quindi a noi, ma a suo avviso, diciamo, qual è la percentuale, insomma, alla grossa, di pianeti simili alla Terra che possono esistere nella nostra galassia o addirittura nell'universo intero?
Allora, le stime basate sui dati che abbiamo fino adesso, stime che, come dicevo prima, sono condizionate dalla definizione che uno dà di pianeta potenzialmente abitabile, però diciamo, adottando una definizione generica come quella che ho dato prima, le stime ci dicono che probabilmente c'è un pianeta del genere ogni 4-5 stelle, poi anche là bisogna capire se sono stelle simili al Sole o stelle di tipo diverso dal Sole, ma insomma, per dare un'idea così un po' grossolana, nella nostra galassia sicuramente queste stime ci dicono che potrebbero esserci miliardi di pianeti potenzialmente abitabili, perché la nostra galassia ha centinaia di miliardi di stelle, e insomma, se anche una frazione non troppo grande di queste stelle ospita dei pianeti potenzialmente abitabili, abitabili, il numero è facilmente di qualche miliardo, ecco. Però questo poi, ripeto, va moderato con tutte le cautele del caso a cui ho fatto cenno prima, perché fino a che non ne scopriamo uno veramente abitabile, nel senso che dicevo prima, non abbiamo certezze.
Ecco, questo è uno dei fattori della famosa equazione di Drake, che ci dice qual è la probabilità che esista la vita. Però intanto questo primo fattore, che fino a 25 anni fa non conoscevamo, non sapevamo valutare, adesso comincia a essere importante, perché di pianeti, come dice lei, simili alla Terra nella nostra galassia possono essere miliardi.
Assolutamente sì, ma infatti questa è veramente una delle grandi conquiste degli ultimi anni. Cioè, prima avevamo soltanto ipotesi e speculazioni, adesso cominciamo veramente ad avere dei dati. Poi ripeto, l'interpretazione di questi dati può essere più o meno ottimistica, ma sicuramente abbiamo tantissimi pianeti rocciosi nella zona abitabile della loro stella, e quindi ripeto, questo è un primo passo. Poi i passi successivi verranno nei decenni che ci aspettano, ma intanto è un primo passo importantissimo.
È un primo passo importantissimo perché, insomma, questo aspetto è diventato scienza sperimentale, osservabile, non solo teorica e astratta.
Assolutamente.
E allora veniamo alla cosmologia, che penso poi sia un campo che lei, insomma, interessa moltissimo. Questo premio Nobel a James Peebles, che è per le sue scoperte teoriche in cosmologia fisica, e quello che ha fatto Peebles di scoperte sono state diverse, a cominciare da un'attenzione che lui ha avuto sulla radiazione cosmica di fondo, che era stata ipotizzata da Gamow in quel famoso articolo Alpher Beta Gamow, sì, in cui inaugurò la teoria del Big Bang. Sì. Lui cosa ha fatto, Peebles?
Dunque, Peebles ha fatto tantissime cose. Peebles è uno di quei nomi che probabilmente non sono molto noti al grande pubblico, anzi probabilmente per niente noti al grande pubblico, e invece sono notissimi agli esperti. Non c'è un cosmologo che non abbia studiato sui libri o sugli articoli di Peebles. È una persona incredibilmente rispettata nel mondo della cosmologia, tra l'altro una persona anche proprio personalmente molto, molto piacevole, gentile e tutto sommato anche modesta rispetto ai contributi che ha dato. E quindi lui ha iniziato giovanissimo, perché ha iniziato negli anni 60, era nel gruppo di Princeton che ruotava intorno a Robert Dickey, e che cercava appunto proprio di capire.
Amedeo Balbi, continuiamo fra poco, perché c'è la notizia c'è l'annuncio dei premi Nobel per la chimica.
Sì, allora sono stati dati i nomi, sono tre persone, quindi in questo caso il premio è stato diviso in tre parti uguali, per John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino. Sono un tedesco, un britannico e un giapponese, per lo sviluppo delle pile agli ioni di litio.
Bene, sono un problema anche molto molto attuale, perché queste pile vengono continuamente prodotte in maniera sempre più efficiente. Ma torniamo alla cosmologia, diciamo. E lei ci stava raccontando di Peebles.
Sì, Peebles, dicevo, era giovane, era appunto poco più di uno studente negli anni 60 quando lavorava con Robert Dickey, e in quel gruppo si cercava appunto questa traccia residua della fase calda e densa da cui è iniziata l'evoluzione del nostro universo, quella che secondo appunto il modello del Big Bang doveva essere lo stato iniziale del nostro universo. E loro sono stati battuti sul tempo poi di pochissimo da Penzias e Wilson, che sono stati poi gli scopritori effettivamente, anche se casualmente,
per caso
esatto, sono stati gli scopritori della radiazione cosmica di fondo. E tra l'altro, ecco, la cosa singolare è che dopo la scoperta furono proprio Dickey, Peebles e gli altri a spiegare a Penzias e Wilson quello che avevano trovato, perché loro non avevano capito, pensavano appunto che fosse semplicemente un segnale, un rumore,
perché loro non erano cosmologi.
No, loro non erano cosmologi, erano due radioastronomi, anche loro molto giovani, che si sono imbattuti per caso in questa scoperta sensazionale. Infatti poi nel 78 hanno vinto il Nobel, e in un certo senso questo Nobel a Peebles oggi è anche un po' una compensazione di un mancato Nobel precedente.
Io l'ho definito un Nobel alla carriera.
Assolutamente.
È un po' così.
Sì, sono perfettamente sì. D'accordo, perché il contributo di Peebles è un contributo non tanto in singole grandi scoperte, ma è un contributo complessivo che lui ha dato al campo. Cioè lui nel corso veramente degli ultimi 50 anni ha messo insieme tutto l'armamentario teorico che i cosmologi hanno usato per capire l'universo, quindi dalla radiazione cosmica di fondo all'interpretazione appunto come residuo del Big Bang, al fatto che la radiazione cosmica di fondo doveva contenere in sé le tracce dei semi iniziali da cui è partita la formazione di struttura nell'universo, alla materia oscura, perché Peebles ha dato contributi anche alla comprensione della materia oscura, che è oggi uno delle grandi incognite, anche una delle grandi frontiere dell'astrofisica.
E spieghiamo per bene il suo contributo proprio alla definizione della radiazione cosmica di fondo.
Beh, sì, lui intanto aveva fatto, come dicevo prima, rifatto i calcoli che inizialmente erano stati fatti in maniera pionieristica, ma un po' così meno accurata da Gamow e dai suoi collaboratori. Lui li ha rifatti e quindi aveva previsto proprio che ci fosse questa radiazione di fondo, ma poi dopo appunto ha fatto di più, perché poi la radiazione cosmica di fondo è generata dal fatto che l'universo nelle fasi iniziali era un po' come era fatta della stessa materia di cui sono fatte le stelle, potremmo dire, cioè era un plasma, era materia molto, molto calda e molto densa. All'interno di questo plasma ci sono delle perturbazioni, delle fluttuazioni che si propagano come onde sonore, e Peebles è stato uno dei primi a capirla questa cosa e a mettere giù la fisica e la matematica che serviva per fare le previsioni e per capire che c'era dentro quelle onde sonore nel plasma primordiale. E quindi se noi oggi sappiamo, attraverso lo studio accurato di queste fluttuazioni di temperatura, noi sappiamo quali sono i parametri che descrivono l'evoluzione dell'universo, quanta materia c'è e quanto velocemente si espande e così via, lo dobbiamo anche a quei calcoli che Peebles ha fatto tra gli anni 60 e gli anni 70.
Perché questo poi è stato verificato, come dire, in maniera osservativa, insomma, empiricamente.
Sì,
no?
È stato verificato prima dal satellite COBE negli anni 90, che è stato il primo strumento a notare effettivamente, a misurare queste fluttuazioni, minuscole fluttuazioni di temperatura nel plasma primordiale. E tra l'altro anche lì c'è stata un'altra occasione mancata di dare il premio Nobel a Peebles, perché nel 2006, quando Smoot e Mather hanno vinto il premio Nobel per i risultati del satellite COBE, molti si sono chiesti perché non è stato dato anche il Nobel in quell'occasione a Peebles, che sicuramente l'avrebbe meritato. Quindi insomma è un Nobel per certi versi un po' ritardato, però giustamente è un Nobel alla carriera che corona tutta la carriera di Jim Peebles.
Poi lei faceva riferimento alla materia oscura, perché non si è fatto mancare nulla.
No, appunto, come dicevo, ha dato tanti di quei contributi, e poi appunto tutti i contributi teorici che poi si sono rivelati corretti quando sono state fatte le osservazioni. Sì, lui è stato un altro dei suoi contributi è stato quello di capire come la presenza della materia oscura avrebbe influito sulla formazione della struttura nell'universo. Cioè la materia oscura era qualcosa di cui si era intuita l'esistenza osservando il modo in cui ruotano le galassie a spirale. Queste erano osservazioni che erano state fatte da Vera Rubin, per esempio, che tra l'altro è una delle altre grandi assenti nella lista del Nobel. Secondo me avrebbe strameritato un Nobel anche lei. Però diciamo, dopo queste prime osservazioni si è capito che la materia oscura avrebbe influenzato anche altre possibili osservazioni, anche altri fenomeni nell'universo. Peebles ha capito, per esempio, ha aiutato insomma a capire come le galassie stesse si sarebbero formate in presenza di materia oscura, come gli ammassi di galassie si sarebbero formati in presenza di materia oscura e così via. Quindi come si passava da quei semi iniziali che dicevo prima nel plasma primordiale alla struttura che osserviamo oggi nell'universo, galassie, ammassi di galassie e così via.
Ecco, Amedeo Balbi, ma quant'è questa materia oscura e come influisce per esempio sulla nostra galassia? Cosa la fa diversa da quella che noi immaginavamo prima?
Dunque, la materia oscura oggi noi pensiamo che sia intorno al 25% di tutto quello che c'è nell'universo. È una materia che pensiamo non sia la stessa materia di cui siamo fatti anche noi, quindi non è materia atomica, esatto, non è materia barionica, ma è materia fatta di qualche altra particella che però ancora non conosciamo, non siamo riusciti ad afferrare. E che cosa fa? Altera il modo in cui quello che riusciamo a vedere dell'universo si muove. Cioè noi vediamo soltanto la componente visibile dell'universo, le stelle praticamente, e le stelle che vediamo si muovono in una galassia in maniera diversa da quella che ci aspetteremmo se non ci fosse la materia oscura. Quindi per esempio pensiamo alla nostra galassia, la Via Lattea, che è una galassia spirale, come ce ne sono centinaia di miliardi di altri nell'universo. Una galassia spirale è fatta un po' come un disco, è schiacciata e ruota appunto proprio come un disco. Questa rotazione gli astrofisici prima pensavano che fosse dettata soltanto dalla materia che riusciamo a vedere, quindi che fosse di un certo tipo questa rotazione, invece poi studiando appunto il moto delle stelle sono rimasti sorpresi, perché si sono accorti che era un moto completamente diverso, e quindi per spiegare questo moto anomalo, se vogliamo, hanno dovuto introdurre l'idea che ci fosse della materia che non potevamo vedere. Questa, ripeto, è stata la prima avvisaglia che c'era qualcosa che non andava, ma in realtà poi le evidenze si sono accumulate, ce ne sono tantissime altre. Una è quella che dicevo prima, che è proprio dovuta anche agli studi di Peebles, cioè il fatto che se non ci fosse la materia oscura le galassie che osserviamo non avrebbero avuto tempo di formarsi, gli ammassi di galassie che osserviamo non avrebbero avuto tempo di formarsi. Insomma, la materia oscura è un po' quella che guida l'architettura del cosmo, è invisibile, non la vediamo, ma è l'impalcatura che sorregge,
quindi
tutto quanto
è necessaria. Ma non si potrebbe ipotizzare, adesso faccio una domanda un po' insomma naif, non si potrebbe ipotizzare che la legge di gravitazione universale a larga scala è un po' diversa da quella newtoniana?
Ci si è provato a modificare la gravità invece che a ipotizzare un ingrediente aggiuntivo. Ci si è provato, e questa cosa funziona bene per alcune cose, ma non funziona per tutto. Per questo metto proprio, sottolineo il fatto che la presenza della materia oscura
è necessaria
non per spiegare una sola cosa, ma per spiegarne tante diverse insieme. E questi modelli di gravità modificata purtroppo non riescono a spiegarle tutte insieme. Ne spiegano bene alcune, per esempio la rotazione delle galassie, ma non ne spiegano altre.
Quindi a tutt'oggi ci deve essere questa materia oscura, non sappiamo di cosa è fatta, ma lei ha un'idea, diciamo, qualche idea?
No, questa in realtà è una delle grandi difficoltà, mi verrebbe quasi da dire una delle grandi crisi della cosmologia e della fisica moderna, perché in realtà appunto siamo convinti che ci sia, non riusciamo però, e sono decenni ormai che la cerchiamo, non riusciamo a trovare un candidato accettabile. Quindi il problema non è avere dei candidati, perché anzi in realtà di idee ce ne abbiamo milioni. Il problema è trovarne uno che effettivamente vediamo in laboratorio o negli esperimenti sotterranei come quelli che vengono fatti al Gran Sasso o negli acceleratori di particelle e così via. E finora un candidato, diciamo, vero e proprio non c'è, anzi in realtà più andiamo avanti e più eliminiamo possibili candidati, ma senza trovarne uno che funzioni veramente.
Ecco, anche al CERN si cerca un po' di questa materia oscura e non si riesce a trovarla. Anche questo è frustrante, proprio in 15 secondi a me devo battere.
Beh, una delle speranze era che l'LHC trovasse uno di questi candidati, e in realtà ha escluso un sacco di candidati, ma non ha trovato nulla.
E quindi siamo alla ricerca. Evidentemente c'è ancora molto da lavorare per voi cosmologi, astrofisici, ma anche fisici delle particelle. Ormai si lavora molto insieme in maniera interdisciplinare. Io ringrazio Amedeo Balbi, ricordo astrofisico in forze all'Università Roma Tor Vergata e autore del libro L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, edito da UDET nel 2019. E come dicevo, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta, in redazione Roberta Fulci, che abbiamo ascoltato in viva voce, Paolo Conte, in regia Costanza Confessore, alla console a Roma Luciano Panici e qui a Napoli Mattia Cusano. Adesso la linea passa al concerto del Martino con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini.